Bene, intanto grazie per la vostra presenza qui, è bello vedere un sacco di volti con, e già i volti stessi rappresentano la nostra interculturalità, il nostro modo di essere nel mondo oggi, perché grazie a Dio non siamo tutte uguali, tutti uguali, ma siamo molto molto diversi. Ed è a partire proprio da questa diversità che non potrà mai diventare uniformità, siamo chiamati come grande famiglia del piccolo disegno a diventare sempre di più interculturali. Questa mattina, in questo primo incontro, vorrei concentrarmi proprio sull'esperienza che Gesù ha fatto proprio dell'interculturalità. Al tempo di Gesù questa parola non esisteva proprio, eh? Primo perché Gesù era di nazionalità ebrea e la cultura ebraica, semitica del tempo di Gesù era una cultura molto pratica, quindi molto restia ad astrazioni concettuali, come invece è tipico, per esempio, del mondo culturale greco-romano. Quindi la parola interculturalità al tempo di Gesù non c'era, ma Gesù ha collezionato una serie di esperienze che in un certo senso potremmo dire gli hanno fatto aprire gli orizzonti, gli hanno fatto aprire mente e cuore. Voi mi potreste dire, ma Gesù non era Dio, non sapeva già tutto? Sì, Gesù è Dio, certamente, ma non ci dimentichiamo che Gesù è il Dio fatto uomo. Quindi, come uomo, anche lui, e questo è di grande conforto per noi, ha compiuto un cammino di crescita, di evoluzione, di ingrandimento dei suoi orizzonti culturali umani. Partiamo da un fondamento. Noi conosciamo, perché ce lo dice l'Evangelista Giovanni nel prologo, e il verbo di Dio, la parola di Dio eterna, si fa carne. Farsi carne significa entrare in un contesto storico, geografico, culturale ben specifico. E l'orizzonte storico, culturale, geografico di Gesù è la Palestina. La Palestina che al tempo di Gesù coincideva con una provincia dell'impero romano. E qua potete vedere la suddivisione geopolitica che avevano fatto i romani. E questa, cercate di memorizzare la geografia del luogo perché ci servirà poi come orizzonte geografico di fondo per capire poi il brano evangelico del buon samaritano. Gesù nasce, sappiamo tutti bene, a Betlemme. Betlemme era in Giudea. La Giudea rappresentava in un certo senso per la religione ebraica l'ortodossia, cioè lì era il concentrato della vera fede. Tutto il resto, tutto quello che era intorno, fuori, a cominciare dalla Galilea, era territorio pagano e in un certo senso anche nemico. E vedremo perché. Voi mi concedete Nell'immagine io ho utilizzato, perché mi piace molto quel volto, ho utilizzato il Gesù di Mel Gibson. Vi ricordate, c'è stato un film che ha veramente spiazzato i botteghini, che è stato La Passione di Gesù di Mel Gibson, e questo è l'attore che ha interpretato Gesù. Ed è un attore con tratti facciali, somatici, sono molto pertinenti ai tratti palestinesi, perché tutti quei bei Gesù con capelli biondi, occhi azzurri, barba bionda, non hanno nulla a che vedere con quello che sicuramente sarà stato il Gesù storico, concreto, di un uomo nato in Palestina. Quindi caratteri chiaramente mediterranei. Allora, quindi cominciamo a tracciare una carta d'identità culturale di Gesù. Allora, Gesù, abbiamo detto, nasce in Palestina, nasce in Giudea, quindi era ebreo. Al suo tempo si parlava aramaico, quindi Gesù parlava l'aramaico come tutta la gente del tempo, perché se avesse parlato l'ebraico dei testi sacri, il rischio era che avrebbe parlato in buona parte ai muri delle case, perché soltanto chi aveva studiato, chi conosceva le scritture, conosceva l'ebraico. Ma al tempo di Gesù si parlava quella che era stata l'evoluzione linguistica dell'ebraico, cioè l'aramaico, come il passaggio per noi dal latino all'italiano, o dal latino allo spagnolo, dal latino al portoghese, dal latino al francese, per esempio. Quindi, abbiamo detto, Gesù era ebreo, parlava aramaico, un altro tratto importante. Quindi, per il fatto di nascere in un contesto storico, politico, geografico ben preciso, questo andava a condizionare al modo di pensare e vedere le cose in Gesù, come uomo. Lo stesso, Gesù vestiva, pregava, pensava, parlava anche con una certa inflessione e discuteva come un rabbino, perché questo aveva imparato andando alla scuola rabbinica del suo villaggio, Nazareth. Tutto questo vanno a comporre l'uomo Gesù. Ma non basta, perché questo, potremmo dire, è un po' il punto di partenza, ma il punto di arrivo di Gesù sarà ben altro. E questo punto di partenza, così come è il punto di partenza della vita di ciascuno di noi, questo punto di partenza è chiamato ad allargarsi sempre, sempre di più. E mi verrebbe a dire, guai a noi se il nostro punto di vista rimanesse sempre il piccolo orticello di casa nostra. Perché questo significherebbe che i nostri orizzonti, i nostri modi di pensare, i nostri modi di vedere le cose sarebbero molto, ma molto limitati e limitanti. Allora, l'esperienza che Gesù va maturando fa crescere in lui la consapevolezza, ovviamente della sua identità, di essere ovviamente uomo, ma di essere anche figlio di Dio incarnato, e quindi anche consapevolezza della sua autorità. Vi ricordate, ci ricordiamo quante volte a Gesù viene messa in discussione la sua autorità. Con quale autorità tu fai queste cose? Con quale autorità tu dici questo? Tu affermi questo? Tutto questo Gesù lo trasforma in insegnamento per quelli che diventeranno suoi discepoli, i suoi seguaci, uomini e donne, con un'attenzione che dovrebbe essere per noi un modello di riferimento. Gesù non impone mai il suo modo di pensare, aiuta, stimola, sfida i suoi ad allargare sempre di più la loro visione sul mondo e direi anche su Dio, sul modo in cui Dio vede il mondo, vede le sue creature, vede i suoi figli e le sue figlie. Allora, cominciamo con un episodio concreto. Un episodio che ci riferisce solamente l'Evangelista Luca, che è l'icona del capitolo che è stata scelta, l'icona evangelica che è stata scelta per questo capitolo, il buon samaritano. Gli esegeti biblici dicono con sempre più con forza che molto probabilmente Gesù, per raccontare questa parabola del buon samaritano, prende spunto da un fatto di cronaca nera del suo tempo, quindi molto probabilmente da un fatto realmente accaduto, che Gesù trasforma in una parabola che diventa un insegnamento molto preciso. Per favore ditemi se sto parlando troppo veloce, soprattutto con chi non è italiana o italiano, eh? Per favore alzate la mano se vedete che io sto ingranando la quinta marcia. Bene, penso che non ci sia bisogno di leggere il brano del Vangelo perché ci è molto noto. Proviamo piuttosto a pensare come questo brano di Vangelo è, potremmo dire, una pietra miliare sul cammino interculturale di Gesù. In questione chi c'è? C'è quest'uomo samaritano. Vi avevo detto prima che la Samaria, a nord della Giudea, era considerato territorio nemico. I samaritani erano nemici dei giudei, non solo nemici, da un punto di vista religioso, culturale, erano considerati pagani, quindi gente non credente nel vero Dio. Beh, questo già dovrebbe dirci qualcosa, che Gesù prende ad esempio, a modello, uno che non è del popolo di Israele. Allora, succede questo fatto di cronaca, che un uomo che scende da Gerusalemme a Gerico incappa nei briganti che lo derubano, lo massacrano di botte e poi lo lasciano mezzo morto al bordo della strada. Beh, questo è il fatto di cronaca. Succede che per quella strada, evidentemente trafficata a quel tempo, passano alcuni personaggi. Ci dice Gesù che passa prima un sacerdote e poi un levita. Sono due personaggi simbolo, eh? Simbolo che in un certo senso racchiudono dei modelli di riferimento per la religione, cioè per chi ha fede. Persone che dovrebbero essere portate come esempi, come testimoni, cosa fanno? Vedono questa persona mezza morta al bordo della strada e tirano dritto. Manco si, probabilmente avranno guardato così di sfuggita e poi proseguono indifferenti sul loro cammino. Perché? perché c'erano delle regole ben precise da rispettare. E queste regole dicevano che un sacerdote o un levita che serviva nel tempio non potevano toccare persone sporche di sangue, perché altrimenti si sarebbero cultualmente contaminate. Quindi queste persone non fanno niente di male, non fanno niente di male, si attengono scrupolosamente alla lettera della legge. Questo ci dovrebbe far riecheggiare qualche cosa, dentro, quando Paolo dice che la lettera uccide e lo spirito dà vita. Ok. E guardate bene che il levita e il sacerdote sono appartenenti allo stesso popolo, perché la parabola del samaritano nasce da una domanda precisa che il dottore della legge pone a Gesù: chi è il mio prossimo? Gesù sta facendo saltare dei riferimenti culturali e religiosi molto forti, Secondo le leggi di Israele, il sacerdote e il levita avrebbero dovuto soccorrere quell'uomo, perché era appartenente allo stesso popolo, era loro prossimo. E invece no, prevale la lettera della legge della purità. Invece il samaritano targato, avete presente, no? Quando noi bolliamo le persone, quella è così, quello è cos'ha, quello è ancora questo, in questo modo, che era targato come il nemico, lo straniero, quello potenzialmente da cui guardarsi, di cui aver paura, guarda caso, anzi non è proprio un caso, è quello che si ferma, scende dal suo cavallo e presta soccorso a quell'uomo, si prende cura di lui. E non solo se ne prende cura fisicamente, ma anche economicamente. Diremmo noi oggi, con le nostre categorie, mette mano al portafoglio, senza guardare a spese. Lo fa per interessi economici? No. Lo fa per un ritorno di immagine? No. Lo fa perché probabilmente avrebbe sperato qualcosa in cambio? No. Lo fa semplicemente per umanità, per solidarietà umana. Punto. Perché vede, il samaritano vede in quell'uomo mezzo morto al bordo della strada un essere simile a lui nel bisogno. Punto. E si ferma e si prende cura di lui, senza guardare alla sua carta d'identità. Cosa ci insegna Gesù in questa parabola? A noi oggi che viviamo nel terzo millennio, ci insegna ad abbattere le nostre barriere culturali e religiose. Tutti noi ci portiamo dentro delle barriere culturali e religiose. Tutti, tutti. Abbiamo semplicemente bisogno di prenderne consapevolezza. Queste barriere culturali e religiose si chiamano etnocentrismo. Ciascuno di noi nasce nasce in un contesto storico, geografico, religioso, culturale specifico. È un dato di fatto, non c'è né un meglio né un peggio, è un dato di fatto, da questo partiamo. Ma da questo dato di fatto, noi, come dicevo prima, come è stato per Gesù, siamo chiamati ad avanzare, ad allargare, a espandere questo punto di partenza. Allora, vedete, cosa fanno il Levita e il sacerdote? Si comportano da persone centrate sulla loro etnia e quindi non riconoscono il prossimo in quel poveretto, in quel malcapitato al bordo della strada e tirano oltre. Diversamente, il samaritano riconosce in quel poveretto che mai aveva visto in precedenza il prossimo di cui prendersi cura. E allora, ciò a cui dobbiamo fare attenzione è proprio che questo etnocentrismo che vive dentro di noi può saltare fuori talvolta quando meno ce lo aspettiamo. E quando salta fuori? Quando siamo messi di fronte a qualcosa di nuovo che può spaventarci. Perché le novità ci spaventano, è inutile che ce lo nascondiamo. Le novità ci fanno paura. Una novità che può essere rappresentata da una persona che non abbiamo mai visto, può essere rappresentata dallo straniero che viene a bussarci, da qualcuno che ci viene a importunare e che fa saltare i nostri equilibri familiari e comunitari. L'altra, cioè il diverso da me, chi sta fuori di me, è una sfida, sì, è una sfida, perché è una sfida per ciascuno di noi all'apertura, all'incontro. Non una sfida nel senso di competizione, ma è una sfida all'apertura, all'incontro, al dialogo, una sfida alla prossimità, al farmi prossimo dell'altro. E allora la parabola del buon samaritano che Gesù ci racconta ci spinge proprio a confrontarci prima di tutto con noi stessi, con estrema onestà. E vedete l'intenzione di Gesù a lasciarsi fare domande, perché se leggiamo gli inizi del capitolo 10 del Vangelo di Luca, Gesù è messo alle strette da una serie di domande che vogliono mettere in crisi Gesù. Ma vedete, queste domande che potenzialmente potevano mettere in crisi Gesù, invece hanno proprio l'effetto di allargare in Gesù il suo orizzonte culturale. E questo, guardate, è bellissimo, eh? Se noi accogliessimo, e quotidianamente noi abbiamo davanti queste sfide, quotidianamente, Se noi accogliessimo queste sfide come opportunità di allargare le nostre possibilità di incontro, di dialogo, di farci prossimo dell'altro, di chiunque altro, e guardate, parlo di questo non pensando chissà a chi viene da 10.000 km di distanza da casa mia, ma chi ci sfida talvolta è proprio dentro casa, dentro le nostre famiglie, dentro le nostre comunità, e che magari spesso ignoriamo come hanno fatto il sacerdote e il levita. La sfida è proprio questa. Allora, queste sono le due domande che non hanno una risposta immediata, ma sono domande che spero possano aiutarci a riflettere. Il samaritano è lo straniero, è lo straniero. E allora possiamo chiederci: chi è lo straniero nel contesto culturale attuale, quello dove ciascuno di noi vive oggi? Chi è lo straniero nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità? Ce l'abbiamo di stranieri dentro casa, sì? Dentro le nostre comunità. E non è questione di essere stranieri perché si viene da un altro paese, eh? No, no. È lo straniero in senso esistenziale. E che tipo di pregiudizi o, peggio ancora, di insensibilità e barriere culturali ci portiamo dentro? In altre parole, con quali occhiali, con quali lenti io guardo l'altro? Dalla parabola del buon samaritano emerge un messaggio molto chiaro. Un messaggio di inclusione, e il messaggio di inclusione è che tutti siamo figli, figlie di Dio. E se tutti siamo figli o figlie di Dio, il messaggio di fondo è che il regno di Dio è segnato da una profonda uguaglianza. E questa uguaglianza, guardate, non viene dal fatto di appartenere a una religione piuttosto che a un'altra, ma è un messaggio universale. Ci ricordiamo quando il Concilio Vaticano II ha parlato per la prima volta con chiarezza dei semi del Verbo di Dio sparsi non solo in tutto il mondo, ma in ogni religione. Quindi, la carta d'identità di essere figlio o figlia di Dio è semplicemente per il fatto che siamo sue creature. Poi, l'essere cristiani aggiunge qualche ulteriore tratto particolare, ma questo guardate, dice la profonda uguaglianza del regno di Dio, a cui tutti hanno diritto di accesso, di ingresso. Un tempo si insegnava: fuori della Chiesa non c'è salvezza. Quindi, facendo della Chiesa una sorta così di paradiso per pochi eletti. Grazie a Dio questo orizzonte, vedete come gli orizzonti religiosi, culturali si allargano. Sappiamo benissimo che questo non è vero. Questo non è vero. Altrimenti crederemmo in un Dio, direi, piuttosto limitante, quando noi affermiamo di credere in un Dio che è morto e risuscitato per la salvezza di tutti. Ma noi ci potremmo chiedere: ma alla fin fine, al samaritano, ma chi gliel'ha fatto fare di sporcarsi le mani con quest'uomo? Poteva anche lui, anzi, forse, ha maggior ragione. Poteva far finta di niente, più ancora del levita e del sacerdote. E invece perché? Perché il samaritano fa un'azione assolutamente rivoluzionaria? Quest'uomo ha delle caratteristiche umane che dovremmo tenere bene in considerazione: coraggio, forza interiore, saggezza nell'abbattere i suoi pregiudizi culturali e religiosi, che sicuramente lo avrebbero tenuto diversamente distante da quell'uomo. E proprio questi tratti che Gesù dipinge nel samaritano sono quei tratti che riflettono proprio i doni divini necessari per porre in essere il progetto globale e inclusivo di Dio. Allora, tornando alla sfida dell'altro, dell'altra, in quanto diverso da me, appunto, proviamo a chiederci: io sono mai stata l'altro, quello diverso o in minoranza nella mia vita? Ho mai fatto questa esperienza? E l'essere in certe situazioni, l'essere quella diversa, quella in minoranza, significa correre il rischio di essere messa all'angolo, di essere messa ai margini, non considerata, ignorata, buttata così al bordo della strada. Oppure, altro atteggiamento: sono mai stata tentata di fare la vittima in una certa situazione, di sentirmi la vittima? Quando ognuno alla fine di questa giornata tornerà a casa, portatevi dentro queste domande, no? Perché sono domande che non pretendono una risposta immediata, ma sono domande che dovrebbero aiutarci a una riflessione, a una rilettura della nostra storia personale, dei vari capitoli della nostra storia personale. Ho preso questa frase, questo slogan. La parabola del buon samaritano non è l'unica che troviamo nei quattro Vangeli. Ci sono tanti altri episodi nella vita di Gesù che hanno sicuramente aiutato Gesù ad allargare il suo etnocentrismo di partenza. Un altro episodio che vi annuncio a flash proprio è l'episodio dell'incontro con la donna fenicia. La donna che dice a Gesù: anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Perché? Cosa fa Gesù? Gesù si rifiuta di prestare attenzione alla voce di questa donna che lo implora di guarire la sua figlioletta. Perché Gesù ha fatto questo? I discepoli, se leggiamo il Vangelo di Matteo, dà una sfumatura molto interessante, perché i discepoli dicono a Gesù: ma levatela di torno, che lo vedi come ci urla dietro, che ci infastidisce, no? Ma quante volte ne facciamo questo? Ma sì, va, dagli questo e così si leva di torno. Ma questa donna non si lascia intimorire anche dal rifiuto iniziale di Gesù, e in un certo senso costringe, e uso proprio volutamente questa parola, costringe Gesù a fare un passo decisivo verso il suo modo di diventare uomo interculturale. Perché alla fine Gesù riconoscerà in questa donna, donna davvero grande la tua fede. Perché questa donna non si lascia intimorire appunto dal rifiuto, dalla barriera che Gesù gli mette davanti, ma va dritta nel suo obiettivo affinché la sua figlioletta possa essere guarita. Un altro episodio è quello dell'incontro con la donna samaritana al pozzo di Sicar. In questo caso chi è provocato è Gesù, ancora una volta, dalla donna samaritana. Perché la donna samaritana dice a Gesù: come mai tu che sei giudeo, vedete la bollatura, la targa, no? Tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana, quindi una tua nemica. In questo caso, anche in questo caso, Gesù è in un certo senso costretto a fare un passo in più, quel passo in più che apre a un dialogo onesto, vero, al punto tale che la donna riconoscerà attraverso Gesù chi è lei veramente. Se Gesù si fosse fermato all'ostacolo iniziale, evidentemente quel dialogo non sarebbe mai accaduto. Vi faccio ancora un ulteriore esempio, Poi, con il desiderio di stuzzicare in voi la curiosità di andarvi a sfogliare le pagine di Vangelo e a trovare nei Vangeli episodi della vita di Gesù che parlano proprio di quello che oggi chiamiamo cammino interculturale. Un altro episodio eclatante è la guarigione del servo del centurione. Se Gesù avesse dato retta ai propri schemi culturali religiosi, mai avrebbe permesso che un centurione romano, un pagano, si fosse avvicinato a lui. Mai avrebbe permesso questo. Tant'è che il centurione dice: ma io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di solamente una parola e il mio servo sarà guarito. E anche in questo caso Gesù onestamente riconosce quanto grande sia la fede di quell'uomo, per di più pagano. E infine, queste sono le due domande che invece vi invito a prendere nota, perché saranno le domande che poi accompagneranno il nostro lavoro in piccoli gruppi. Sono domande ho cercato e fatto in modo che fossero domande concrete, che vadano a toccare la nostra vita quotidiana, non domande che ci spingono a grandi riflessioni teologiche o spirituali, ma domande molto concrete. Che tipo di pratiche potrebbero aiutarci a creare spazi alternativi, cioè spazi di prossimità, di vero incontro, dialogo, nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie? Quali pratiche, quindi quali azioni potrebbero aiutarci? Come vedi il rapporto tra uno stile di vita interculturale e la chiamata a muoversi verso chi è ai margini delle nostre comunità e società? Qui faccio riferimento a quello che Papa Francesco chiama la Chiesa in uscita. Cosa dobbiamo fare per far questo, per incontrare chi sta ai margini delle nostre società, delle nostre comunità. Cosa dobbiamo fare? E concludo con una frase di Martin Buber. L'autentico dialogo e quindi ogni reale compimento della relazione interumana, cioè tra persone, significa accettazione dell'alterità. Quando io avrò imparato ad accettare, ad accogliere nella mia vita l'altro, l'altra, in quanto diversa da me e mai riducibile a me, allora sarò realmente in quello che posso chiamare cammino interculturale. Grazie.